Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, santa novena a Gesù misericordioso, e santa giornata anche ad Anna e a tutti voi. Sì.
Grazie, ricambio auguri, una santa giornata e una santa Pasqua, perché siamo ancora, come dicevo, nell'ottava, sì, certo, quindi rinnoviamo.
Pasqua vuol dire passaggio, però, se noi non passiamo da vita piatta a vita
nuova,
in salita, perché il paradiso è in alto, per cui vita piatta vuol dire che noi non andiamo verso il paradiso, perché il paradiso è in su, a salire, per cui un passaggio da vita piatta a vita in salita. Cari miei, quanto da patire c'è, guardate, io ricevo, telefonate di gente disperata, di persone che chiedono, insomma, preghiere, è d'accordo. Poi gli spieghi la situazione, no? Lo dicono, è vero, è giusto, ma è proprio così, ma vedi te, se me l'avesse detto qualcuno, io mi disperavo, adesso ho capito cosa vuole il Signore da me, e allora mi chiede, mendica sofferenze per la mia purificazione, per la salvezza delle anime, dei figli, dei mariti, delle mogli, tutto un affare. Praticamente c'è il nemico che è il separatore, che sta spaccando tutto, e neanche farlo apposta, oggi tu ce l'hai sotto mano, se no ce l'ho io, proprio la novena alla Divina Misericordia, neanche farlo apposta, e così che cosa parla? Portami oggi le anime dei fratelli separati, immergendoli nell'oceano della mia misericordia. Nell'amara mia passione essi mi laceravano il corpo e il cuore, cioè la mia Chiesa, allorché faranno ritorno alla sua unità, si rimargineranno le mie ferite e avrò sollievo nella mia passione. Ho sentito dire che il sindaco di Roma vuole intitolare una piazza a Martin Lutero, tanto per dire che clima stiamo respirando, perché c'è una deriva proprio, si vuole andare contro gli scogli, no? Per cui Gesù dice, hanno lacerato il mio corpo e il mio cuore, e noi adesso ci stiamo sbizzarrendo, vero, nel lacerare il corpo e il cuore di Gesù, ma che bravi che siamo. E poi naturalmente diciamo, ma Gesù è misericordioso, no? E allora le parole che un giorno Padre Pio ebbe a dire a un tizio che dice, padre, io pecco, però il Signore è misericordioso, cioè non può non perdonarmi, no? Perché dice, insomma, e dice, tu sei una carogna, perché gli infili il coltello nel cuore a Gesù, no? E mentre glielo infili dici, tu però devi perdonarmi, sei una carogna. Hai capito cosa gli ha detto? Ecco, oggi noi vogliamo far la parte delle carogne, no? Che vogliamo continuare a peccare e Gesù deve perdonarci. Capito che bel termine ci ha rifilato Padre Pio? Benedetto Padre Pio, benedetto Padre Pio e benedetto Padre Pio. Quanto ha patito, vero, per tutte queste cose, mamma mia. Infedeltà, lacerazioni, separazioni, matrimoni, chiese, cardinali, preti, vescovi, parrocchie. Oggigiorno c'è il separatore che passa con il caterpillar, vero? Che butta per aria tutti quelli che riesce a prendere naturalmente, no? E così è la situazione, ma. Diciamo che abbiamo avuto la grazia, ecco, di conoscere anche, diciamo, un cardinale con la C maiuscola, che adesso è emerito, ma aveva, molto intelligente e anche santo, Cardinal Biffi, cardinale di Bologna, emerito, e lui, diciamo che il giorno ha scritto una lettera pastorale, nel 2000, nell'ottobre del 2000, alla città di Bologna, la sua diocesi praticamente, no? Ai bolognesi, ma diciamo che però Era così sottile lui che quel che diceva valeva per una Bologna mondiale, per cui parlava praticamente come principe della Chiesa, parlava a tutti i cristiani e ne aveva anche potere e diritto. Sentiamo un po' cosa dice il cardinal Biffi. Dice riguardo a questo dialogo, dice no, col dialogo ad ogni costo, che siamo noi quelli lì, è vero, col dialogo ad ogni costo i cattolici stanno preparando la propria estinzione. Molto intelligente, vero? Stanno preparando la propria estinzione. Sentite un po'. Dobbiamo salvare l'identità della nazione dall'annichilimento dei più alti valori della nostra civiltà. Io non ho nessuna paura dell'Islam, ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica. Ho paura dell'inconsistenza dei nostri opinionisti. Sorprendente che gli opinionisti laici non si accorgano di questi pericoli. Ho paura soprattutto, state attenti, soprattutto dell'insipienza di molti cattolici. I cristiani devono piantarla, dice, di dire che bisogna andare d'accordo con tutte le idee. Il mio compito è di evangelizzare anche i musulmani. È un gravissimo errore rinunciare all'evangelizzazione. Oggi è in atto una delle più gravi e ampie aggressioni al cristianesimo che la storia ricordi. Tutta l'eredità del Vangelo viene progressivamente ripudiata dalle legislazioni, irrisa dai signori dell'opinione, scalzata dalle coscienze, specialmente giovanili. Di tale ostilità, a volte violenta, a volte subdola, non abbiamo ragione di stupirci né di avere troppa paura, dal momento che il Signore ce l'ha ripetutamente preannunciato. Non meravigliatevi se il mondo vi odia, e noi non vogliamo essere odiati, perché andiamo d'accordo anche col diavolo, vogliamo andare d'accordo. Ci si può meravigliare invece che, attenzione, ci si può meravigliare invece degli uomini di chiesa che non sanno o vogliono prenderne atto, il cardinale della chiesa, vero? Per cui l'Europa, sentite qua che botta, o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza venire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale. Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere l'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà. Lo stiamo vedendo, l'ha detto nel 2000. 15 anni fa, vedete, le anime sante vedono lontano. Solo la riscoperta dell'avvenimento cristiano come unica salvezza per l'uomo, e quindi solo una decisa risurrezione dell'antica anima dell'Europa potrà offrire un esito diverso a questo inevitabile confronto. Purtroppo nei laici, nei cattolici, tra virgolette, pare si siano resi conto del dramma che si sta profilando. I laici osteggiano in tutti i modi la Chiesa e non si accorgono di combattere l'ispiratrice più forte e la difesa più valida della civiltà occidentale e dei suoi valori di razionalità. I cattolici, lasciando sbiadire in se stessi la consapevolezza della verità posseduta e sostituendo all'ansia apostolica il pure semplice dialogo ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione. questo è un riassunto di quello che lui ha detto, e naturalmente detto 15 anni fa, lo si capirebbe ancora meglio adesso, diciamo, lo si dovrebbe comprendere, no? Ma purtroppo oggi c'è questo dialogo ad ogni costo, che più che dialogo è un bel diavolo, perché fa rima con dialogo. Andate, predicate, battezzate. Adesso praticamente stiamo manomettendo anche l'insegnamento di nostro Signore, e vogliamo che ognuno si tenga al suo, no? Però non essendo così fragile la nostra fede oggi, che è fatta di parole, di slogan, non riusciremo, vero, a resistere a questa ondata ideologica che ci metterà tutti quanti sotto questo dominio che ce lo siamo cercati. Ma vedete, la Madonna Fatima ce l'aveva detto: state attenti, state attenti, state attenti. Abbiamo una speranza. Diciamo che Fatima è il nome della figlia di Maometto. Dopo la grande purificazione, che ce la meritiamo, si convertiranno probabilmente anche loro, ma prima sapete quanto sangue dovrà essere sparso. Noi abbiamo le nostre chiacchiere, mentre dall'altra parte del Mediterraneo, vero, e in Siria da quelle parti, scorrono chiacchiere e parole, no? Di là scorre sangue. Abbiamo il coraggio di dire tante sciocchezze, vero? Ce la prendiamo con quelli che vendono le armi, ma sono... Quando uno odia suo fratello è omicida anche se non ha le armi, no? Per cui il problema è l'odio, non è l'arma. L'arma, diciamo, che esegue, può eseguire un atto materiale, ma c'è quello spirituale. Chi odia suo fratello è omicida, per cui anche se non c'ha l'arma è un omicida lo stesso. Cosa fai? Tu gli togli le armi? Devi togliergli l'odio, se no diventano slogan questi, e non sono più parole di vita, ma sono parole slogan. Ecco, adesso che cosa vi devo dire? Io in queste condizioni, no, vedendo e conoscendo e sapendo, vi dico che personalmente sto molto, molto male. Perché? Perché vedo i fratelli che vanno al macello e gli altri fratelli che cantano, perché non se ne rendono conto, no? Pensano soltanto alle loro feste, alle loro partite di calcio, alle loro gite. Basta avere soldi, sesso e successo, non serve altro. E intanto ci sono quelli che pagano con il loro sangue i nostri peccati. Vedete, Fatima le spiega queste cose. Dice: vedo gli angeli come degli innaffiatoi di cristallo che versano il sangue dei martiri sulle anime dei poveri peccatori. E Gesù l'ha detto: mi serve sangue, perché i peccati aumentano, per cui per lavarli serve sangue. Lui l'ha sparso tutto fino all'ultima goccia. E noi, buona Pasqua, finita la Pasqua, finita cioè la Settimana Santa, la Quaresima, meno male, così possiamo parlare di altre cose. Questa mattina una signora mi dice: mio figlio, il più grande, dice, ha letto in chiesa, no? Ha fatto le letture, cioè, quando poi gli è capitata, mi sembra, la lettura di Ezechiele che parla di castighi, dice: io mi volevo rifiutare di leggerla perché Dio non può dire queste cose. Capito dove siamo arrivati? Che noi correggiamo Dio e abbiamo il coraggio di dire che quello che lui ha detto non è possibile che l'abbia detto lui, perché lui deve pensarla come pensiamo noi. Oggigiorno tutti, con questa storia della misericordia, credono che si possa fare quello che si vuole. Ho ricevuto un messaggino, dice: ah, finalmente la misericordia, il Signore perdona tutto, perdona tutto, perdona tutto. Sì, se la smetti di fare i peccati e ti penti, ti perdona, perché se no tu aggiungi altre disgrazie all'anima tua. E così facendo, con questa storia della misericordia mal spiegata, noi abbiamo gente che fa sacrilegi, per cui pensate se l'effetto della misericordia deve essere sacrilego, capite? È una mossa infernale, una delle ultime che potrà fare il demonio, perché non... ormai è, diciamo che ha poco tempo, per cui prima di lasciare il campo spacca tutto. Un esercito in ritirata fa sempre più danni di un esercito in avanzata. Ecco, adesso Anna, forse meglio che cominciamo a leggere delle altre cose, perché queste cose mi trafiggono veramente il cuore nel vedere l'insipienza. Avete sentito il Cardinal Biffi come si spiega bene? E dice: mi preoccupano i cattolici che non capiscono più niente, sono persi, non ragionano più secondo Cristo, ragionano a self-service. Oggi tutto si fanno le foto, fanno i selfie, come li chiamano, self-service, ognuno fa quello che gli pare, ognuno è, diciamo che è autonomo, però non so se c'è anche un paradiso degli autonomi, non mi risulta che ci sia. C'è il regno di Cristo e chi vuole entrare deve passare attraverso di Lui. Io sono la porta delle pecore. Se tu non passi attraverso di Lui stai fuori, per cui il tuo paradiso te lo sogni. Non c'è un paradiso che te lo fai tu, tu non sei Dio da creare i paradisi. Per cui ce n'è uno solo, il regno di Cristo. O passi attraverso di Lui, se no stai fuori. Come fermo, Anna.
Respiro profondo, hai ragione Claudio, non ho pensando anche al Cardinal Biffi nel 2000. Caspita ragazzi, caspiterina, andiamo avanti. Al discorso di San Pietro, molti, mossi da sincera compunzione, riconoscono la grave colpa di aver mandato a morte Gesù e si convertono. Il principe degli apostoli li invita alla penitenza, al battesimo. Il pentimento, infatti, presuppone un cambiamento di vita e l'abbandono delle cattive abitudini. Il battesimo cancella il peccato originale e ogni peccato attuale, rendendo l'anima tempio dello Spirito Santo. Alle parole di San Pietro, molti si fanno battezzare e si convertono. Inizia così la missione degli apostoli di evangelizzare tutto il mondo, secondo il comando divino. Dagli Atti degli Apostoli, in giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Praticamente, vedi, questo è il mandato vero degli apostoli. Vero? Allora, intanto comincia così Pietro: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». Tu immagina se oggi si dicesse, ecco, dai pulpiti: questo Cristo che voi vedete in qualche parte della Chiesa, ci sarà un crocifisso, speriamo che non lo mandino fuori, non lo sfrattino anche dalla Chiesa. Perché addirittura, ma guardate che non scherzo mica, sapete, ci sono delle chiese dove Cristo non è più in croce, l'hanno tolto dalla croce, per cui c'è la croce sola, ma senza Cristo. Per cui, oppure trovi in qualche chiesa Cristo senza croce, È una strategia che sta macinando da tempo questa, no? Di togliere Gesù dal nostro sguardo, no? Guardate a lui che sarete raggianti, no? Allora, pensate se dai pulpiti si dicesse: questo Cristo che voi vedete, chi l'ha crocifisso? Noi l'abbiamo crocifisso. E allora chiaramente, se noi abbiamo crocifisso Gesù Cristo, vuol dire che siamo rei, vero, di una, diciamo, condanna a morte di un giusto, che però questo giusto era Dio, qui siamo dei deicidi. E tu parli così, magari uno si sente anche in colpa, no? Ma se noi continuiamo a parlare di aria fritta, ma vedi che non si pente più nessuno, perché addirittura nessuno deve pentirsi. Anzi, Cristo è risorto, ha pagato tutto lui, allegria. Metti via Gesù crocifisso, che non c'entra più niente, no? Perché ormai è risorto e noi i debiti sono pagati, basta pensare a quelle tristezze, a quei dolori, tutte quelle robe là, basta, come uno davanti al quale ci si copre il volto, difatti non lo vogliamo vedere, ci copriamo il volto e non lo vogliamo vedere, non vogliamo vederti Gesù Cristo, non vogliamo vederti. Allora, a noi ci piace presentato in modo diverso, quello lì non ci piace, no? Come uno davanti al quale ci si copre il volto. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Allora, questi qua, dopo che San Pietro gliel'ha detta chiare e tonde, si sentirono trafiggere il cuore. Tu trova le parrocchie dove i parrocchiani si sentono trafiggere il cuore, e non sanno neanche l'atto di dolore, poi te l'hanno anche cambiato, per cui, ecco, non bisogna neanche più confessarsi, siamo già tutti perdonati. Altro che trafiggere il cuore. Cantiamo Chiesa di Dio e Popolo in Festa. Si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli Apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Ecco, se si parlasse così anche nelle chiese, vero, qualcuno direbbe: beh, che cosa dobbiamo fare per essere perdonati? Vi aspetto in confessionale, sarò disponibile, ecco, 3 ore al giorno, ecco, prima distribuisco un esame di coscienza perché tutti quanti si sentano veramente trafiggere il cuore con i peccati che hanno commesso, io sarò disponibile per le confessioni, naturalmente dovete anche promettere di cambiare vita, perché se non vi pentite di aver crocifisso Gesù Cristo, io non posso neanche assolvervi, dovete avere il dolore del peccato e il proponimento di non più offenderlo. Qui si spiega bene. Che cosa dobbiamo fare, fratelli? Vedi, i parrocchiani potrebbero dire al parroco: che cosa dobbiamo fare, signor parroco? Perché lei ci ha fatto capire che l'abbiamo trafitto, cioè che l'abbiamo crocifisso noi, e ci hai mostrato in che modo, con i nostri peccati mortali. E Pietro disse loro: convertitevi, bella parola questa qua, convertitevi. Convertirsi cosa vuol dire? Cambiare vita. Per cui se fino ad oggi hai fatto le opere contrarie a quelle che il Signore ti ha comandato, tu devi cambiare vita, devi convertirti. Per cui la conversione è un cambio di vita. Tu non puoi continuare a fare quello che facevi prima pensando che il Signore ti benedica anche se non ti converti, no? Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. Il perdono dei vostri peccati, dunque, sì, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo, se vi pentirete dei vostri peccati. Oggi non bisogna pentirsi, qui siamo eretici proprio. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Cioè, un convertito, cambiando vita, diciamo che diffonde anche intorno a sé, con il buon esempio, ecco, il desiderio di altri a convertirsi. Io so di persone che andavano da Padre Pio e le cacciava, erano dei mascalzoni, diremo così, sono convertiti, sono andati a casa e hanno portato da Padre Pio anche i loro compagni sciagurati come loro, che peccavano insieme, capito? Qui la conversione si diffondeva anche presso le persone che stanno vicine, per cui è la promessa per i vostri figli e tutti quelli che sono lontani. Quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro? Li chiama tutti Lui, non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava, attenzione alle parole, pesarle le parole, salvatevi da questa generazione perversa. Allora, la Madonna viene a offrirci un salvagente. E qual è questo salvagente? È il suo cuore immacolato. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, per cui per salvarsi bisogna rifugiarsi, ma se uno non si rifugia sta fuori, per cui non è un rifugiato. E se non è un rifugiato vuol dire che è a rischio, anzi è impossibile che resista a questo mondo perverso e malvagio e alle insidie del demonio scatenato. Il Signore ci ha offerto un sicuro rifugio, noi l'abbiamo rifiutato. Presuntuosi, pensando che noi non abbiamo bisogno perché ci arrangiamo da soli, no? Pensate l'uomo quanto disgraziato è, soprattutto nell'intelletto, no? Con molte altre parole, dunque, perversa, allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Allora, insomma, ma non doveva fare ste cose, no? San Pietro, secondo il pensiero odierno, doveva fare un dialogo, dice, ma voi cosa siete? Siete idolatri? Che cosa siete? State attenti, cerchiamo di andare d'accordo, ecco, noi facciamo quello che crediamo, voi fate quello che volete, no? Invece no, si aggiunsero a loro, per il coraggio vero di San Pietro, vero che ha spiegato chiaro chi ha crocifisso Gesù Cristo, in 3.000 si sono fatti battezzare, ma oggi ci sono quelli che vogliono farsi sbattezzare, capite dove siamo arrivati? Quando Cardinal Biffi dice non si conosce nella storia, e guardate che Cardinal Biffi era un grande studioso, vero? Non si ricorda nella storia, ecco, un'aggressione alla Chiesa come quella di adesso, che non è aggredita solo da fuori, è aggredita anche da dentro, pensate un po', in che tempo siamo, ecco, per cui il cuore immacolato è il nostro sicuro rifugio, stai fuori, vieni depistato, vieni convinto ad essere protestante, ad essere eretico, devi pensare in modo sbagliato per essere normale oggi, perché se sei fedele, oggi i fedeli sono persone che bisogna togliere di mezzo perché danno cattivo esempio agli infedeli, capite come siamo combinati? Ebbene, e intanto non lo so, io cosa dici? Facciamo una pausa, poi vediamo sì. C'è il Salmo, qualcosa, facciamo sì, una pausa?
Sì, sì, volentieri, ricordando il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. Grazie, tra poco, Ave Maria.
Sono risorto e sono sempre con te. La tua mano su di me.
pensa un po'. Cioè,
dimmi.
No, dico, quella, la macchina della propaganda che oggi difende la libertà di espressione, pensa un po', ha costretto Benedetto XVI a chiedere scusa, capito? Per cui bisogna essere, cioè la propaganda per difendere la libertà di espressione gli ha tappato la bocca a Benedetto XVI perché non doveva dire quello che pensava da Papa. Qui, capite in che mani siamo? E uno si fa istruire da mamma TV e crede a tutto quello che gli dicono, sembra quasi il Vangelo TV, che TV compra l'anima però. E vabbè, il Salmo dice così, retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Per cui la parola di Dio non è a curve, è retta, e quella è e quella rimane. Non si può cambiare neanche una virgola, non si può cambiare neanche un iota, che sarebbe un accento, pensate un po', oggi si cambiano anche le frasi. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera, quello che dice fa, e le mie parole sono parole di vita eterna, e tu devi credere a quello che dice e non cambiare nulla di ciò che ha detto, perché lui è fedele a quello che ha detto. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Ma appunto l'amore del Signore, che è piena la terra, per chi ama, cioè egli ama la giustizia e il diritto, per cui la terra deve essere piena, ecco, di amore di Dio che si esprime nella giustizia e nel diritto, ma qui non c'è né la giustizia e neanche il diritto. Per cui l'amore del Signore non può riempire la terra di chi la rifiuta, la giustizia e il diritto. Capite il significato? Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Cioè il Signore guarda, ecco, a questo occhio, vero, su coloro che lo temono, che patiscono, anche per amor di Dio, per la verità, per la giustizia e per il diritto, il Signore lo guarda, questa persona lo guarda con occhio amoroso e dice su chi spera nel suo amore, Signore, il tuo amore mi libererà, vero, dalla morte della mia fede soprattutto, e per nutrirmi in tempo di fame e di verità. Difatti, vedete, quelli che si nutrono perché hanno fame di verità, oggigiorno muoiono di fame però, perché oggi bisogna solo pensare a distribuire roba da mangiare, panini e cose varie, no? Quelli che hanno fame di verità possono anche morire di fame. Per quelli che sono nudi, è vero che, diciamo, che anche un cappotto ha il suo effetto, la giacca ventolo, i calzetti, pantaloni, tutto quello che volete, no? Ma quelli che sono nudi della grazia di Dio non gliene importa niente a nessuno, perché ognuno si tiene quello che ha, va bene? Per cui noi non dobbiamo evangelizzare, non dobbiamo rivestire di grazia, vero, coloro che sono nudi della grazia di Dio. Poveri noi, l'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Qui l'anima nostra, dei fedeli, attende il Signore, vieni a fare giustizia. Vieni il nostro aiuto, oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, affrettati a soccorrerci, perché qui c'è il rischio di soccombere. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. E da chi volete che lo aspettiamo, se non dal Signore? Dio è amore, l'amore degli uomini, vedi? Tesoro, amore, amore, sarò fedele a te e poi mi trovo un'altra donna, mi trovo un altro uomo, vero, altro che fedeltà. Qui solo Dio ha l'amore fedele. Ave Maria.
Ecco, abbiamo in linea la signora Gina da Benevento che vuole intervenire.
Ah, bene. Pronto?
Sì, pronto. È il signore Claudio, vi chiamate?
Anna.
Sì, Claudio sta chiedendo a te se sei Claudio.
Sì, io sono Claudio, finché non mi cambiano il nome o i connotati.
Scusate, volevo intervenire che questo che voi state avete detto,
sì,
per la fede, per l'amore di Dio, Gesù è amore. Però oggi io sono una persona anziana, 82 anni, e ho conosciuto la grande fede da piccola. Si diceva il rosario in famiglia, si pregava, si aveva la messa. Io anche con mio marito lasciammo tutto alle 10, siamo pronte tutte e due, andavamo alla messa. Ma con i nostri figli non potete manco parlare, perché dice, che si prega a fare, tieni sempre il rosario, tieni sempre il rosario, preghi sempre, non, che preghi, il Gesù ne, dice, non ci ascolta, ma non è vero. Non è vero, non potete manco, se viene qualcuno in casa, volete dire la parola di Dio, o vabbè, sicuramente dici sempre la parola di Dio. Io certe volte mi sento troppo male, perché siamo abituati, anche quando si lavorava, alla sera stanchi si diceva il rosario, in famiglia, ma adesso nemmeno Ave Maria potete dire più, con quelle persone. Io tengo la persona, il mio genere, che quando ci mettiamo a tavola si fa la croce, prega, gli altri no. Tengo una figlia, cioè, perché che non vado a messa, Gesù non mi vuole bene, io non ci vado. Io dico, se tu tieni una mamma e dici io la voglio bene, non la trovi mai, non la chiami mai, che come la vuoi bene? Come dite voi, signor Claudio?
No, dico che una volta si arrivava stanchi e si offriva anche la stanchezza, per cui c'era la preghiera e il sacrificio,
sì,
e diciamo
sì,
la giornata si apriva con la preghiera e si chiudeva con la preghiera.
Con la preghiera,
in mano
è vero,
di Dio.
Padre, è vero.
Oggigiorno bisogna avere il dialogo anche col diavolo, no? Noi ci mettiamo davanti al tabernacolo del demonio, no? Che è quell'accidente di televisore, quello che dicono là è tutto vero. E Gesù Cristo è troppo vecchio, non ha più niente da dirci, capito? Sono cose per gli anziani.
Carine,
ma però le pagheremo tutte.
Signor Claudio, nella mia vita ho avuto tanti dispiaceri, tante cose. Adesso c'è pure un dispiacere grande, perché ho avuto due o tre parazioni, sono un po' che non sto bene, però io ringrazio sempre Dio, perché stanno altri ancora peggiori di me, pur vedendo questa sofferenza che è grande, però io dico ai miei figli, Dio ci vuole bene, non ho perso mai la fede, ma io ho detto contro, Dio non ci vuole bene, perché a me, io ringrazio, dico, perché ti ho avuto le 50 anni, le stime in mezzo alle mani, non ho detto mai perché a me. Allora, se siamo pieni di fede, dobbiamo sempre nelle nostre sofferenze accrescere la fede. Come dica ai miei figli, a tu, a qualcuno che si trova, e davanti, che non vanno a messa, non più costi dei sacramenti, e certe volte mi sento male, che uno si dice la parola di Dio e parli sempre di Dio. Ma Dio è che ci ascolta, Dio ci vuole bene, Dio a
però,
voi.
Noi dobbiamo
e
pregare.
Per tutto per noi.
Dobbiamo pregare che un giorno dicano quella santa donna di mia madre, adesso magari disprezzano questa fede vissuta, dice, ma un giorno diranno quella santa donna di mia madre, non ho seguito, dice, i consigli e l'esempio di mia madre, ho sbagliato tutto, quella santa donna di mia madre che ha offerto sofferenze, lavoro e preghiera per la nostra vita spirituale. Adesso lo riconosceranno, se ne renderanno conto, l'importante è seminare, no? Poi il Signore fa sbucare anche i fiori da sotto la neve,
Sono
i bucaneve, vedi, il bucaneve è un fiore che buca la neve, no? Per cui noi dobbiamo credere che il Signore, diciamo, troverà il sistema per far sbucare dei fiori anche in mezzo a questo
sì,
gelo.
Vero, così è stata la mia
che
vita.
Si sciolgono i ghiacci, magari si sciogliessero i ghiacci, ma qua è il ghiaccio del nostro cuore che non si scioglie. Vabbè, io la ringrazio della testimonianza, la Signore la benedica e la protegga e mantenga la fede e offra per la salvezza delle anime.
Soltanto un'altra cosa, io quando sono operata, la Madonna di Lourdes, perché io sono stata a Lourdes, a Maggiore, a tutti i santi, grazie a Dio che mi ha dato questa forza. E allora se mise la statua rimetta al muro e tanto se n'è andato quando mi hanno finito di operare. E mi ha detto la Madonna, fatti portare l'acqua di Lourdes che è miracolata. Io, sotto la corazzone, dicevi i professori, fatemi portare l'acqua di Lourdes, che ho stato tanto tempo in sala di mirazione. E così i professori hanno chiamato a casa, che diceva che sentivo una voce che mi diceva fatti portare l'acqua di Lourdes che è miracolosa. Io ho avuto tanto da Gesù, dalla Madonna. Io non temere, questa parola non temere me l'ha imparata il Padre Eterno, Gesù me l'ha imparata, che è venuto a casa mia e mi ha detto, io avevo paura a vedere, dice non temere, io sono il Padre Eterno, venuto in questa casa, presto sarà la mia venuta. Io ho tante visioni, sono andata a Roma da Padre Pio quando si è fatto beato, è una corona, un profumo profondo. E io dicevo, ma chi è? Questo è il profumo di casa mia, questa cosa che passava Padre Pio. E io non credevo, Padre Pio è tornato di nuovo, quel vento profumato. Dice, io ritorno per farti capire che sono io. Io volevo andare a Lourdes a ringraziare la Madonna, come sto? Forse non posso andare. Non so, ma ho tanta visione da Gesù e dalla Madonna. Perché non vogliono credere questa popolazione, questa gente?
Lo so. Vabbè, offriamo tutto, eh. Se non può andare a Lourdes, vedrà che la Madonna viene a trovarla a casa sua, perché almeno diciamo fa, non ha problemi la Madonna di spostarsi, non deve chiedere permesso a nessuno, è la regina del cielo e della terra. Bene, la ringrazio perché noi dobbiamo andare avanti adesso con il programma e grazie della testimonianza, che il Signore la benedica e la protegga in mezzo a questo, a questa guerra contro la fede vera, la fede pura. Ave Maria. Ecco, Anna, vai avanti te adesso con,
sì,
il
con
Vangelo.
Il Vangelo, certo. Maria di Magdala, non essendo ancora ben radicata nella fede, crede che Gesù sia definitivamente morto e non trovandolo nel sepolcro non si dà pace. Quando però si sente chiamare per nome, riconosce Gesù, che aveva in precedenza scambiato per il custode del giardino. La sua gioia è incontenibile. Vorrebbe trattenersi con lui, ma egli non glielo permette, perché le affida la missione di annunciare subito ai discepoli la sua risurrezione. Ci conceda il Signore l'amore ardente e l'obbedienza pronta della Maddalena. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Rispose loro, «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse, «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse, «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico, «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse, «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».
Che bello. «Donna, perché piangi?» La Maddalena probabilmente era bella di fuori, ma poi il Signore l'ha fatta bella di dentro, no? Che bella la Maddalena che piange. Vedere, ci hanno portato via il mio Signore. Lei aveva conosciuto tanti uomini, vero? E tutti gli dicevano tesoro e amore, però non era vero, erano solo parole di convenienza per attirare, ecco, ma adesso aveva trovato l'uomo Dio, colui che ama veramente, che l'ha liberata dal peccato. Pensa a quelli che ti dicono ti amo e ti faccio peccare. Gesù invece dice ti amo e ti libero dal peccato. Capite la differenza tra l'uomo Dio e l'uomo uomo? L'uomo che ama non invita l'altra persona a peccare, no? Per cui le ragazze non devono dire io quello me lo faccio, perché praticamente altro che amore, quello è amore al demonio. Ma poi è bella questa cosa, no? Cioè l'amore a Dio, che è fedele ed è eterno, no? L'amore degli uomini, che è una parola usata per far intendere l'altro, non è sincera, insomma, ecco. Lei gli uomini li aveva conosciuti bene, aveva 7 diavoli in corpo, pensate un po' cosa aveva combinato sta donna. Ha trovato il liberatore, colui che l'ha liberata dal peccato, e piange adesso perché gli hanno portato via il Signore. E noi che dobbiamo augurare a tutte le donne che imparassero a piangere da Santa Maria Maddalena, ecco, che cominciassero a vivere da cristiane. Non piangete su di me, dice Gesù, piangete su voi stesse e sui vostri figli che li avete educati a vivere male con il vostro cattivo esempio. Mica tutte. Poi se non è la madre, diciamo c'è la madre di questo mondo, diciamo, che insegna a fare il male. Ecco, per cui magari diremo qualcosa dopo. Adesso hanno sentito abbastanza la mia voce, Anna, è bene che sentano la tua.
Leggo a pagina 2159, sono bellissime le considerazioni che stavi facendo, proprio davvero scusa. Capitolo 20, San Giovanni, a pagina 2159. Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro nella speranza di avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come una subcosciente attrazione verso il sepolcro e si curvò un poco per guardarvi dentro. Avviene spesso quando qualcuno di lontano ci guarda, noi istintivamente ci voltiamo verso di lui, pur non vedendolo e non ascoltandone il richiamo. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne, la guardarono per richiamare la sua attenzione, ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi. Si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza di due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro a piedi, dove era stato riposto Gesù. Offuscata com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però la interrogarono dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che la interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli e la costrinse a volgersi indietro. E stando ancora in lacrime, vide un personaggio ritto, in piedi, e non sapeva che era proprio Gesù. Egli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse o potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Cristo. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto ed io lo prenderò». Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da solo di trasportarlo, e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome, Maria, e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. E quella parola risuonò nell'animo di lei e la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso, in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare, riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: «Rabbuni», cioè maestro. Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto, Rabbuni invece di Rabbì, per l'immensa gioia che tutta la comprendeva, e si slanciò per gettarsi ai suoi piedi e stringerli e baciarli, come era stato sempre sua abitudine di fare. Ma Gesù gli disse: «Non mi toccare». Secondo il testo greco, non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora sceso al Padre mio, ma vai nei fratelli, cioè ai miei apostoli, e dirai loro: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riservo, avendo ciò permesso alle altre pie donne, come è detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento però ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione.
Ave Maria?
Sì.
Ecco, scusi se interrompo, signor Anna, ma abbiamo in linea Donato da Bari che vorrebbe intervenire.
Certo. Sentiamo Claudio.
Ave Maria, quanto vi voglio bene. Volevo dire,
grazie.
Io parlo.
Mica tutti ci vogliono bene, sai, mica tutti,
Bravo.
Per cui sentire che qualcuno ci vuol bene, insomma, è una consolazione.
Perché se
a dire la verità,
sei stata la mia consolazione nel momento della vita mia che il Signore ha previsto. Allora io volevo dire una cosa. Io innanzitutto parlo come testimone di me stesso, perché non ho visto niente, non ho sentito niente con tutti i sensi, ma è solo nello spirito che ho provato la grandezza di Dio. Beati coloro che ci credono, perché io ho visto le grandezze che ha operato in me. Volevo dirti, Claudio, onestamente, con un tono di totale amore, che il regno di Dio è già tra noi, il regno dei cieli. È difficilissimo scoprirlo, ma dalla nascita del Signore a oggi il regno di Dio è con noi. Una preghiera non viene mai meno, mai persa. In un certo senso io oggi mi muovo punta di piedi, come dice una canzone di Battiato, mi ricordo, in punta di piedi con discrezione per non disturbare. Arriva il momento in cui il Signore ti fa parlare, perché le perle non vanno neanche buttate ai porci, le perle vanno date quando Dio ti dà l'opportunità di parlare, perché noi non siamo Dio. Io non posso con la mia parola convertire una persona, ma posso fare sì che la sua persona si apra al Regno dei Cieli e che Dio operi in lui. E questo in punta di piedi muoversi è un leggero discernimento della onnipotenza della preghiera, perché laddove io non arrivo con le mie opere, arrivo con le mie preghiere, e io ne sono testimone del depravato che ero e delle preghiere che tutti hanno fatto per me, della persona che sono oggi. Sono l'esempio a me stesso, ovviamente, non al mondo, non avrei questa presunzione. L'esempio a me stesso è la sicurezza che ho nel mio cuore di quello che sto dicendo, è la grandezza di Dio solo. Non sarei degno neanche di nominarlo, come dicono gli ebrei, però peccheremmo perché è venuto a morire per noi. E la grandezza che gli do è questa, che è già tra noi. Quindi una madre che prega per il figlio è da vedere, e non verrà mai persa quella preghiera. E quando io vedo farmi del male nella mia famiglia, mia madre che non crede alla mia conversione, so benissimo che anche la mia croce è quella. Cosa ci aspettiamo? Che tutto sia bello pacifico? Non sarebbe questo, non sarebbe una prova. La prova è questa, meditare. La Madonna mi ha insegnato il silenzio, il nascondere, il serbare nel cuore, perché l'esercito che la Madonna sta creando agisce in silenzio con la preghiera, non lo vedremo mai emergere fuori, ma in un silenzio adorante di preghiera io faccio parte di questo esercito, ve ne do solo testimonianza. E basta, Ave Maria a tutti.
Ave Maria, sì, sì. Difatti la Madonna ha detto: infine il mio cuore immacolato trionferà. E diciamo che intanto ci lascia, diciamo, a bagnomaria, che ci ammorbidiamo. Chiaramente la preghiera poi la Madonna la sa utilizzare come un buon cuoco sa, diremmo, combinare i vari sapori per fare un buon, come dire, un buon piatto. La Madonna tra sacrifici e preghiere riesce, lei può, è onnipotente per grazia, ottenere, però sempre ci vuole la nostra buona disponibilità, perché se tu ti sei convertito è perché hai detto di sì, ma il ladrone, uno ha detto di sì e l'altro ha detto di no, per cui vedete che per esempio Padre Pio si è presentato in bilocazione da Togliatti, che voleva salvarlo a tutti i costi, e lui ha detto no. Per cui, cari miei, bisogna sempre essere aperti alla grazia, perché se chiudo non può entrare, non irrompe. La libertà, vero, è un dono che ci è stato dato, tu puoi, ecco, accogliere il bene o puoi anche rifiutarlo, per cui non possiamo pensare che tutto sia scontato, bisogna che ci siano le buone disposizioni, no? Anche l'altro ladrone aveva Gesù a fianco e la Madonna ai piedi della croce, però ha detto no. E uno invece ha detto di sì, capite? Non... Vedete quanti popoli, quelli che hanno visto, che hanno le sacre scritture con tanto di testo che spiegano chi è Gesù Cristo, che era trattato l'uomo dei dolori, eccetera, eccetera, sanno tutto, è risorto, non ci hanno creduto, ancora non ci credono, per cui cosa ci devi fare? Eppure la Chiesa prega per tutti, ma bisogna essere ben disposti. E vabbè, Anna, vai avanti, ecco, con la tua lettura di Don Dolido, che è troppo bella.
Benissimo. In quel momento, però, riferito a Santa Maria Maddalena, però ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione, con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli. Per espandersi in adorazione verso il suo Signore c'era tempo, giacché egli non era ancora sceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto di quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. aveva mancato di fede, più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte in particolare della sua risurrezione. A lei, che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poté mancare di dire che sarebbe risuscitato. Essa inoltre aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: «Io sono la risurrezione e la vita», o per le quali le aveva richiesto una professione esplicita di fede: «Credi tu?» Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita. E non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza, Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione e le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli. In tal modo non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Maria Maddalena avrebbe voluto sostare in adorazione di Gesù ed egli le disse: «Non mi toccare, non mi trattenere, ma va ai miei fratelli». Volle che avesse preferito alla sua gioia spirituale il consolare gli afflitti apostoli e volle insegnare a tutti che dovevano preferire le opere di zelo e di carità alle loro stesse consolazioni spirituali. Egli diede la ragione di questo dicendo: «Non sono ancora asceso al Padre mio». Stava ancora in terra e può dirsi che vi sarebbe ancora rimasto nel suo corpo mistico. Anche oggi egli è presente nei sofferenti, negli infelici, nei perseguitati, negli afflitti, e può dire alle anime che amano solo le loro gioie spirituali: «Non mi toccate, non sono ancora sceso al Padre mio, andate ai miei fratelli e consolateli». Gesù Cristo, incaricando Maria Maddalena di andare a dire agli apostoli che ascendeva al Padre, volle completare il messaggio che aveva loro mandato per le pie donne. Queste lo videro prima di lei e, colme di gioia, gli si gettarono ai piedi stringendoli ed adorandolo. Con tale espansione di amore lo riconobbero, lo confessarono veramente risorto, ed egli le incaricò di avvisare i suoi fratelli, cioè i suoi apostoli e i discepoli, e di andare nella Galilea dove si sarebbe mostrato a tutti. A Maria Maddalena diede l'incarico di far loro sapere che non sarebbe rimasto per sempre sulla terra dopo essere risorto e che essi dovevano scuotersi dal loro torpore e ricercarlo soprattutto con la fede sincera del cuore per essere degni di vederlo. Maria Maddalena rinunziò alla gioia di abbracciarsi ai piedi di Gesù e questo fu riparazione alla mancanza di unione interiore che aveva avuto con lui credendolo definitivamente morto. Corse ad annunziare agli apostoli che aveva veduto il Signore e riferì loro quanto le aveva detto, riparando così con un atto di obbedienza e di zelo alla sua mancanza di fede. Il Sacro Testo non ci dice se dopo questo essa abbia veduto Gesù, ma è da supporsi. Il suo infinito e misericordioso amore non la lasciò priva di consolazione dopo averle richiesto la riparazione della sua poca fede. È una lezione importantissima per tutte le anime che si lamentano della loro aridità e che gemono perché sembra loro che non abbiano più contatti interiori con Gesù. Esse credono d'essere in disgrazia sua e si sconvolgono, esponendosi alle più gravi tentazioni, poiché Satana colpisce proprio questi momenti per far loro credere che è inutile per esse la preghiera e qualunque altra opera di pietà. lo stato di aridità, quando non è una prova del Signore, è sempre conseguenza di piccole colpe, spesso anche inavvertite, e specialmente di mancanze di fede. Si sta innanzi a Gesù, con sentimenti naturali. Si riguardano le sue grazie particolari come un fenomeno fisico, come un'illusione di fantasia, o peggio, come una follia che rende estranei alla vita. Si piange, come Maria Maddalena, innanzi ad un sepolcro vuoto, piangendo nell'anima propria, secondo le proprie idee e i propri apprezzamenti. Non si ascolta più chi rappresenta Dio. Si crede infallibile ciò che si pensa e stolto ciò che si dice con autorità soprannaturale. Si piangono difetti che non esistono e non si piangono quelli che veramente sono tali. Si geme e non si pensa a rinnovare la propria fede ed il proprio abbandono in Dio, la cui mancanza è principale, se non unica causa dell'interiore aridità. Invece di agitarsi, bisogna umiliarsi. Ed invece di credere illusione alla vita soprannaturale tracciataci da Dio, bisogna rinnovare la propria fede e ritornare alla pratica dell'amore semplice e umile che cerca Dio nella piccolezza e riposa fiducioso in Lui solo. Amen.
Quando si parla della Maddalena, è sempre, cioè il Signore ce la mostra come, diciamo, sia la Maddalena che il buon ladrone, ecco, il Signore ci mostra come il Signore non vuole la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva. Il punto è lì, la conversione, devi cambiare vita. Ecco, ma penso alla Maddalena che invoco tutti i giorni, sapete, perché questa figura che il Signore ha messo davanti, ecco, ci mostra una donna che piange i suoi peccati, piange di commozione, piange, e lava i piedi di Gesù prima, poi la troviamo che piange ancora, la troviamo ai piedi di Gesù che l'ascolta a casa, vero? Quando c'era Marta che stava attorno alle pentole, qualche volta anch'io faccio da Marta, mi piace spadellare. Allora, stava ad ascoltare, sceglieva la parte migliore, questa donna che ha trovato l'amore vero, ecco, e non se ne voleva distaccare, e stava ai piedi, per cui la troviamo sempre ai piedi di Gesù glieli lava, ai piedi di Gesù quando ascolta, ai piedi di Gesù ai piedi della croce, ai piedi di Gesù quando è risuscitato, vuole stringergli i piedi, sempre ai piedi, vuol dire, questo è, diciamo, un messaggio, se stava ai piedi vuol dire che stava bassa, umile perché stava ai piedi, capite? Ecco, bisogna stare bassi per piacere al Signore, molto ti è perdonato perché molto hai amato. Ecco, stiamo bassi perché oggi, sapete, ognuno si sente di essere quello che non è, si illude spesso di essere quello che non è. Stiamo bassi, stiamo ai piedi di Gesù e dire: Gesù mio, abbi compassione di me e donami di avere compassione dei miei fratelli. Signore, abbi misericordia di me e fammi il dono di essere misericordioso verso i miei fratelli. Signore, fa che io, il mio cuore sia simile al tuo. Signore, convertimi da testa ai piedi, ecco, non parzialmente. Ecco, talvolta noi ci sentiamo convertiti perché si è convertito, che ne so, un orecchio, ma non si è convertito il cuore. E allora dobbiamo sempre pensare di star bassi, bassi e bassi. Piccoli, il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi, ai presuntuosi, a tutti coloro che credono di essere ciò che poi in realtà non sono. Ecco, C'è un bel fioretto anche da leggere,
sì,
vero?
Sì, sì, sì.
Perché oggi è la festa proprio di questo santo.
Sì, sì, la festa di San Giovanni Battista della Salle. Nel settembre del 1713 il Santo Padre Clemente XI, nell'intento di porre fine alle funeste dispute sollevate dalle riflessioni morali del Quesnel, pubblicò la bolla Unigenitus. Il partito agitatore, invece di sottomettervisi, ne prese occasione per spingere alla ribellione. Il vescovo di Grenoble pubblicò la bolla nella sua diocesi nel febbraio del 1714, ma per San Giovanni Battista della Salle, allora Grenoble, non era necessaria la pubblicazione del vescovo, gli bastava la parola del Papa. Si era infatti disfatto subito del libro del Quesnel. Inoltre si sentì in dovere di riprovare le dottrine condannate. Riunì quindi con fratelli, lesse e commentò loro la bolla con la lettera pastorale del vescovo. Accennò alle proposizioni estratte dal libro del Quesnel e cercò di immunizzare le loro anime contro il sottile veleno delle cattive dottrine. Non esitò neppure a confutare tali dottrine in pubblico. Fece persino un severo richiamo ad una persona devota che conservava il libro condannato. Ma come? Avete un libro proscritto dalla Chiesa? Gli anatemi lanciati contro coloro che lo conservano non vi spaventano? La lettura di questo libro e l'esempio dell'autore vi hanno forse insegnato a ridervi delle folgori della Chiesa, crollandovi di dosso tale paura come fosse una chimera? Le parole del santo risvegliarono la coscienza di quella persona che gli consegnò il libro perché lo si desse alle fiamme. Sempre di San Giovanni Battista della Salle, lo spirito di fede induce a riguardare tutto con gli occhi della fede, a far tutto con la mira a Dio e ad attribuire tutto a Dio.
Ah, pensa che dopo il concilio tanti conventi si è fatto un grande falò per bruciare tutti i libri dei santi e tutte le cose che c'erano prima, e si sono acquistati spesso libri di eretici, capite? Cioè, come le cose cambiano. E vabbè, allora rendiamo grazie a Dio e raccomandiamo, ecco, di continuare con la novena, la Divina Misericordia, perché il Signore abbia misericordia di noi e illumini le nostre menti, i nostri cuori, ma soprattutto ci faccia dono, che è quello dell'umiltà, ecco, dono della fede, l'umile fede, e chiediamo anche l'intercessione di Santa Maria Maddalena. Bene, santa giornata a tutti, e sapete poi che domenica bisogna poi fare la confessione, ecco, ed offrirla per questa intenzione, per avere l'indulgenza plenaria, perché oggigiorno ti dicono indulgenza plenaria urbi et orbi, vero, furbi e orbi, e dice secondo le condizioni della Chiesa, che nessuno sa, per cui credono tutti di essere stati assolti dai loro peccati, ma non sanno neanche come si fa per essere assolti, Qui bisogna, ecco, avere il distacco anche dal peccato veniale, pensate un po', non solo da quello mortale, ma anche da quello veniale, per avere l'indulgenza plenaria. Per cui, non spiegando le cose, si illude la gente, no? Credono di aver qualcosa, hanno un assegno che però non è firmato, non vale niente.
Va al supermercato e si acquista, vero? Almeno così.
Sì, sì, è così.
È così.
Passi alla cassa, ti dicono vai tranquillo, esatto. Tanto... non costa niente, puoi comprare tutto quello che vuoi gratis, A poveri noi, la verità vi farà liberi, vedete, la menzogna vi fa schiavi della menzogna. Ave Maria a tutti, santa giornata da Claudio.
E da Anna, santa giornata.
Ave Maria.